Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata Massimo Tadorni.
Simonetta Mitola, buona giornata a tutti.
Sanità Informa, ricordiamo che è possibile ascoltare la trasmissione anche in Valle d'Aosta e su Radio Monterosa. Diamo qualche riferimento.
Sì, il progetto Sanità Informa è un nuovo progetto di comunicazione e informazione dell'assessorato alla sanità, che affianca Codice 1 della Protezione Civile, in pratica un filo diretto con i cittadini attraverso la radio, che prevede appuntamenti quotidiani con le ultime novità sul mondo della sanità e della tutela della salute. In particolare ricordo il sito internet www.regione.piemonte.it nella sezione Sanità e la casella vocale 011 770 1264.
Dunque oggi parliamo di AIDS, una malattia tutt'altro che sconfitta, di cui però si parla di meno. Il primo dicembre la giornata mondiale ha riacceso i riflettori sull'AIDS. Affronteremo il tema con la dottoressa Isabella Arnaudo della Clinica di Malattie Infettive della Regione Piemonte e con la dottoressa Chiara Pasqualini del Servizio Epidemiologia delle Malattie Infettive, sempre della Regione Piemonte.
Prima, naturalmente... Sì, la redazione ha preparato una scheda, ascoltiamola.
La sanità italiana ha buoni livelli di qualità, ma non mancano alcune criticità. Spesso per effettuare esami o visite specialistiche in ospedale i tempi sono lunghi. Abbattere le liste d'attesa rappresenta una delle priorità della Regione Piemonte. Con questo obiettivo è stato adottato un piano per il governo delle liste d'attesa, che fissa i tempi massimi che i cittadini dovranno attendere per ricevere le cure necessarie. Il settore sanitario piemontese in continua crescita e numerose sono le iniziative rivolte alla cittadinanza per migliorare e rendere più facile l'accesso ai servizi sanitari. Dalla metà di novembre, ad esempio, le mamme piemontesi possono contare tutto il giorno sul pediatra di libera scelta, che sarà disponibile telefonicamente fino alle 19 e non solo dalle 8 alle 10 di mattina come in precedenza. Inoltre, per contrastare il diffondersi delle malattie sessualmente trasmesse, la Regione Piemonte ha appena inaugurato due nuovi ambulatori a Cuneo e a Verbania, che integrano i precedenti 6. Negli 8 centri esistenti in Piemonte è possibile effettuare gli esami del tutto gratuitamente in forma anonima, senza prenotazione e senza impegnativa del medico.
Sanità Informa.
Dunque abbiamo sentito due nuovi ambulatori per le malattie sessualmente trasmissibili. In realtà anche l'AIDS rientra, il contagio è possibile anche in questo modo, anche se come mi confermeranno ci vogliono una serie di concause molto specifiche. Noi siamo scesi...
Sì, siamo andati proprio questa mattina nei mercati per sentire un po' se la gente è a conoscenza del problema, se conosce l'AIDS e come si previene. Ascoltiamo cosa ci hanno detto.
Lei sa che cos'è?
Sì, come no, solo che abbia pazienza, ma domani è festa, non ho tempo di...
Purtroppo non che so per esperienza personale, però lo so che è una cosa tremenda, ci mancherebbe altro. E chi non lo... penso che tutti lo sappiano.
Ha seguito la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS il primo dicembre?
No, assolutamente no.
Secondo lei si fa abbastanza informazione?
Ma le dirò, non è che si faccia tanta informazione. Se ne parla a volte e poi non se ne parla più. Invece si dovrebbe fare, perché è una cosa importantissima e grave.
So che cos'è, che si previene con i contraccettivi. Non è mai abbastanza, visto che comunque continua a crescere, suppongo.
Lei sa che cos'è l'AIDS?
Sì.
Secondo lei si fa abbastanza informazione? Lei ha conoscenza di come si previene?
Sì, no, avevo capito un'altra malattia prima, un'altra cosa che non mi sembra... Sì, ma l'informazione se ne fa abbastanza sull'AIDS. Penso che dovrebbe, insomma, più se ne fa e meglio è, per dare un'illustrazione maggiore alla popolazione, insomma.
Lei sa come si previene?
Preservativi e anche, diciamo, la trasmissione del rapporto sessuale, più che altro, anche tra uomini transessuali, diciamo. Poi in altri, una volta si diceva tramite saliva, quelle cose lì, ma sembra che non sia trasmettibile fare una malattia così tramite saliva, no?
Sanità Informa.
Allora abbiamo sentito qualcosa, naturalmente mi sembra il minimo, si sa, noi diamo il benvenuto alle ospiti, due ospiti di oggi, alla dottoressa Isabella Arnaudo della Clinica di Malattie Infettive della Regione Piemonte, buona giornata.
Buongiorno.
E anche alla dottoressa Chiara Pasqualini del Servizio Epidemiologia della Malattia Infettiva Regione Piemonte, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, dottoressa Arnaudo, proprio anche riprendendo la dichiarazione dell'ultimo intervistato, qual è la causa dell'infezione da HIV? La saliva può essere una delle cause?
Allora, l'infezione HIV è provocata da un virus detto dell'immunodeficienza umana che va a colpire il sistema immunitario, cioè le difese dell'organismo umano, rendendolo così più suscettibile, quindi più debole rispetto ad una serie di infezioni, una serie di tumori detti opportunisti che sono rare nelle persone non infette. Tutti possiamo essere contagiati dal virus dell'HIV ed è stato dimostrato che la saliva non può essere fonte di trasmissione di questo virus.
Bene, quindi chiariamo questa cosa. La saliva non è un elemento che può trasmettere questo virus.
No.
Allora, dottoressa Pasqualini, l'attenzione è un po' scesa su questa malattia, però i dati non scendono, giusto? Vogliamo un attimo ricapitolare qual è la situazione attuale in Piemonte soprattutto, poi se magari ha anche dei dati maggiormente che riguardano non soltanto la nostra regione,
certo,
se li può dare. Prego.
Certo. Allora, la diffusione di questa infezione nella nostra regione è alta. Noi dobbiamo pensare che ogni anno, in questi ultimi 5-6 anni, 300 persone scoprono di aver contratto l'infezione da HIV e la malattia. Lo scoprono in un momento della storia della malattia che non è detto che sia il momento in cui loro si sono infettati, per cui ogni anno ci sono 300 nuove diagnosi di infezione da HIV o anche di concomitante causa di malattia. Oggi le persone che scoprono di essere sieropositive sono prevalentemente maschi nel 70% dei casi e nel 30% femmine.
Come avviene, lo ribadiamo, il contagio, rapporti sessuali non protetti?
Allora,
poi c'è il discorso che riguarda i politrasfusi, ma che probabilmente
riguarda
è
il
una
passato,
cosa a parte.
Esatto, riguarda il passato. Le modalità di trasmissione più frequenti nelle persone che scoprono in questi anni di essere sieropositive sono sicuramente la maggioranza persone che hanno avuto come rischio quello sessuale, quindi rapporti non protetti eterosessuali e omosessuali, eterosessuali in particolare.
Mi scusi, dottoressa, è così semplice prenderla e diventare sieropositivi? Perché io so che ci vogliono una serie di sfortune, tra virgolette, non è così automatico.
Non è così semplice, ci sono stati fatti dei tentativi per stimare qual è la probabilità di acquisire l'infezione attraverso un rapporto tra una persona negativa e positiva. Ci sono delle stime che non sono alte di probabilità, ma è comunque molto molto rischioso,
certo.
E di conseguenza è fondamentale la prevenzione. Per cui tenere alta la guardia, sapere che il rischio c'è, in ogni rapporto non protetto che uno ha questo rischio c'è.
Soprattutto con persone sconosciute che si incontrano, perché ormai ci si pensa di meno, no? C'è meno la tendenza ad avere anche e soprattutto campagne pubblicitarie che dicano state attenti perché un incontro casuale potrebbe essere molto pericoloso.
Ecco,
sembra che non capiti più questo.
È così, più, ma
tanto non capita a me, questo è il discorso.
Esatto,
in realtà
infatti.
Potresti essere proprio tu che in quel momento lo contrai. Il virus,
esattamente,
giusto?
Perché il problema di capire quali sono questi persone o rapporti a rischio è molto difficile. Sono tutti i rapporti a rischio.
Certo.
Non basta conoscere una persona, sapere che vita ha avuto, farsi raccontare quali sono state le sue esperienze. Comunque il rischio c'è. Ogni rapporto oggi è così, ahimè, ogni rapporto sessuale non protetto, se non in persone che hanno effettuato il test e sono sieronegative, è comunque a rischio. Quindi sono false credenze quelle che se conosci una persona sei salvo da questo rischio.
Certo. Dottoressa Arnaudo, io volevo capire meglio con lei che cosa significa essere sieropositivi, cioè si è malati, se si è sieropositivi si può infettare l'AIDS, cioè che cosa vuol dire, ecco?
Allora, chiariamo questa questione che spesso, insomma, è fonte di grandi equivoci. Allora, sieropositiva è la persona che ha contratto l'infezione da HIV e che quindi può trasmettere l'infezione ad altre persone. La persona sieropositiva può apparire e sentirsi bene per molti anni, quindi uno non ha alcun segno che possa essere indicativo di un'infezione da HIV. Quindi può apparire e sentirsi bene per svariati anni, fino a quando, in presenza di un'importante compromissione del sistema immunitario, può andare incontro a una serie di infezioni, di tumori detti opportunisti, come si diceva in precedenza, ed entrare quindi in quella che è chiamata la fase di malattia conclamata, cioè AIDS.
E intanto, durante gli anni, se ha rapporti sessuali non protetti, fa diventare le altre persone sieropositive.
Infatti, essere a conoscenza del proprio stato di sieropositività è di fondamentale importanza, sia perché appunto l'infezione può essere trasmessa ad altre persone, e perché consente di essere insomma curati con farmaci antiretrovirali, riducendo così il rischio di progredire verso la fase conclamata dell'infezione e quindi verso la malattia.
Ma per quanti anni si può essere sieropositivi e stare bene?
Per diversi anni, 7, 8, 10. Il problema è che in molti casi, e questo purtroppo è la realtà attuale, ciò che insomma si evidenzia appunto nei nostri giorni, è che molte persone, non ritenendosi a rischio, non effettuano il test perché magari appunto non si sentono di far parte di quelle che un tempo erano considerate le categorie a rischio, un termine molto brutto, perché comunque insomma tutti possiamo essere contagiati, indipendentemente dal nostro orientamento sessuale, dalla nostra etnia e dalla nostra professione, dal nostro livello culturale.
Senta, dai semplici esami del sangue può comparire un segnale di essere sieropositivi o bisogna per forza fare il test?
Bisogna fare il test per l'HIV, che è un esame molto, molto semplice, e che viene effettuato attraverso un prelievo di sangue, lo si può effettuare in molti centri,
in
insomma,
maniera
molti
riservata,
ospedali, assolutamente.
Anche perché il test penso possa creare qualche problema di avvicinamento a un esame di questo genere. Voi avete dei dati a proposito?
Sì, allora i dati della sorveglianza ci dicono appunto, per quanto riguarda il test, che in questi anni le persone che arrivano alla diagnosi in ritardo, ovvero quando già il loro sistema immunitario è compromesso, addirittura arrivano perché stanno male, perché hanno già sviluppato la malattia, è una percentuale alta. Circa un po' meno di 4 persone su 10 che scoprono nell'anno di essere sieropositivi arrivano tardi, e questo compromette poi l'efficacia delle terapie. Per cui l'importanza di andare a fare il test è stata anche una politica che ha perseguito la regione, e sono stati fatti una serie di interventi per far sì che chi va a fare il test possa andare a farlo in maniera anonima, gratuita e diretta, cioè senza passare dal medico di base.
Quando va fatto il test?
Il test va fatto dopo un'esposizione, allora sicuramente va fatto in epoca preconcezionale, cioè quando le donne, gli uomini, la coppia pensa di voler progettare una gravidanza, e poi va fatto quando si ha un rapporto sessuale non protetto a rischio, e quindi facendo passare dal momento del rischio un periodo non inferiore ai 3 mesi, che è quel periodo detto periodo finestra, che è quel tempo che ci vuole perché il tuo organismo sviluppi gli anticorpi nell'eventualità che tu ti sia infettato, e che il test possa rilevare la presenza degli anticorpi nel tuo siero.
Prego.
Sì, no, dottoressa Arnaudo, volevo capire, quando uno scopre di essere sieropositivo, che cosa deve fare, quindi? Come può cominciare? Può cominciare a curarsi? Ci sono quindi dei farmaci?
Allora, esistono attualmente, fortunatamente, a differenza di quanto insomma si verificava negli anni 80, i primi anni 90, esistono dei farmaci cosiddetti antiretrovirali, che non sono in grado di eradicare l'infezione, quindi di eliminare completamente il virus, e quindi di far sì che la persona diventi sieronegativa. Ma sono dei farmaci in grado di sopprimere la moltiplicazione del virus all'interno dell'organismo, e questo al fine di ristabilire e conservare la risposta immunitaria, ridurre il rischio di trasmissione del virus da parte della persona infetta ad altre persone, e garantire una buona qualità di vita e prolungarne soprattutto la sopravvivenza, prolungare la sopravvivenza della persona. Si tratta di terapie basate sull'assunzione di compresse per via orale, un numero variabile a seconda degli schemi terapeutici, È una terapia che va assunta quotidianamente e per tutta la vita.
La devo interrompere, siamo vicini alla pausa, stiamo parlando di AIDS, il 1° dicembre è la giornata mondiale di prevenzione, ma poi ho altre due o tre cose che volevo chiedere, soprattutto sui comportamenti da tenere per chi al limite è sieropositivo. Piccola pausa, tra poco con Sanità in Forma.
Sanità in Forma.
Ben ritrovati, Sanità in Forma, stiamo parlando di AIDS, lo stiamo facendo con la dottoressa Arnaudo e la dottoressa Pasqualini. Prego Simonetta, volevamo riprendere.
Sì, stavamo parlando con la dottoressa Arnaudo, quindi di quando uno scopre di essere sieropositivo che deve cominciare a curarsi, come appunto se avesse una malattia che effettivamente ha. E lei parlava quindi di una cura quotidiana per tutta la vita.
Sì.
Questa cura è a base di pastiglie, diceva, e risolve il problema, cioè aiuta a vivere di più, consente di garantire più anni di vita e di vivere meglio.
Sicuramente, insomma, l'introduzione della terapia antiretrovirale ha cambiato molte cose, ha cambiato quella che è la qualità di vita delle persone con infezione da HIV e la prospettiva di vita. Come diceva lei, si basa sull'assunzione di compresse di un numero variabile a seconda degli schemi terapeutici, una terapia che va assunta quotidianamente per tutta la vita e va assunta in maniera costante, perché purtroppo un'assunzione non costante di questi farmaci, una cattiva assunzione, può indurre delle resistenze nel virus dell'HIV e quindi ad un certo punto quel determinato farmaco potrà non più funzionare.
Ecco, ma che aspettativa di vita c'è per un sieropositivo che non si cura e che per un sieropositivo che invece si cura?
Allora, per un sieropositivo che si cura, come si diceva in precedenza, la prospettiva di vita è molto molto lunga, nel senso che attraverso la terapia antiretrovirale si lavora per il futuro, impedendo al sistema immunitario di compromettersi al punto tale da esporre la persona a delle infezioni gravi che possono portarlo alla morte. Quindi una prospettiva molto lunga. Nelle persone che giungono alla diagnosi di HIV in una fase avanzata, quindi con un'importante compromissione del sistema immunitario e con delle infezioni gravi già in atto, ovviamente è molto più difficile il ripristino del sistema immunitario e quindi in questi soggetti ovviamente la prospettiva di vita potrebbe essere notevolmente ridotta rispetto ai precedenti. Dico potrebbe.
Sì. È arrivato un SMS.
Esatto, un ascoltatore ci chiede: si è avuto un rapporto a rischio un anno fa, serve fare il test, non dà risposte, prego.
Sì, se ha avuto un rapporto a rischio un anno fa e lui va a fare il test, e la risposta di questo test è sicuramente attendibile, perché è importante che lui vada.
Allora, parliamo dei metodi di prevenzione, ma anche di come si trasmette. Intanto, se una persona è sieropositiva, è tenuto a comunicarlo, il suo stato, all'altra persona?
Allora, c'è una legge, che è la legge del 1990, la 135, una legge specifica sulle AIDS, in cui viene riportato che il diritto alla privacy delle persone che hanno questa infezione è sacro, per cui sta alla discrezione della persona che vive con questa infezione, a seconda delle condizioni, delle situazioni e dei suoi percorsi di vita, comunicarlo o meno, fatto salvo il fatto che nel rapporto, ad esempio, di relazione, lui prenda le precauzioni.
Quindi la ratio è sempre prendere la precauzione, una tutela prima che va comunque a prevalere sulla privacy.
Oggi, in questo momento, non è possibile pensare così semplicemente di avere dei rapporti sessuali non protetti.
Quindi devo tutelarmi io, questo è sostanzialmente il discorso.
Sì, sì.
Come si trasmette? L'uso del preservativo è fondamentale?
Sì, penso che attualmente il metodo di prevenzione primo per quanto riguarda la trasmissione dell'infezione tramite rapporti sessuali sia l'utilizzo del preservativo. L'utilizzo del preservativo corretto vuol dire dall'inizio alla fine del rapporto. E questo è fondamentale, perché un utilizzo non corretto non dà la potenziale protezione che questo strumento...
Cioè, corretto vuol dire dall'inizio
alla fine.
Evitare dei contatti che non sono protetti, giusto?
Esattamente. Quindi è fondamentale.
È sicuro il preservativo.
Il preservativo, con un uso corretto, è attualmente il metodo di prevenzione più sicuro che possiamo utilizzare.
Dottoressa Arnaudo, in Piemonte esistono 8 centri MST, cioè malattie sessualmente trasmesse, che consentono di effettuare questi test gratuiti, immediati, non solo sull'HIV, ma anche su altre malattie sessualmente trasmesse come sifilide, gonorrea. Ecco, ci spiega meglio che cosa sono questi centri, quando uno arriva nel centro che cosa fa, che esami viene sottoposto?
Certo, allora questi centri MST sono dei centri a libero accesso, quindi chiunque può insomma presentarsi, vengono effettuati una serie di esami, di cosiddetti di screening rispetto, come diceva lei, alle infezioni sessualmente trasmissibili, e quindi esami del sangue nella ricerca appunto della sifilide, epatite A, epatite B, epatite C, dell'HIV se la persona lo desidera, e poi viene effettuata una visita nel corso della quale possono essere fatti altri tipi di esami nella ricerca di infezioni come la clamidia, come la gonorrea, infezioni molto importanti di cui si sente poco parlare, ma proprio in questo contesto è molto importante ricordare che, come diceva prima la dottoressa Pasqualini, attualmente l'infezione da HIV ha come principale via di trasmissione quella sessuale, quindi condivide con le infezioni sessualmente trasmesse la via di trasmissione. E le infezioni sessualmente trasmesse facilitano la trasmissione dell'HIV, nel senso che se una persona ha l'HIV e anche un'infezione sessualmente trasmessa, il rischio di trasmissione dell'infezione al partner è notevolmente aumentata. Per cui tutte le strategie di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse aiutano a prevenire anche l'infezione da HIV.
Sì, io volevo ricordare quali sono e dove sono questi centri. Vuole ricordarlo lei, dottoressa?
Sì, sì. Io se potrebbe essere utile sia sui centri MST che sul test HIV, dare agli ascoltatori l'indirizzo di un sito internet, sì, che è www.testhiv.piemonte.it, dove si può è organizzato un indirizzario per quanto riguarda la regione Piemonte, dove si possono selezionare in base al giorno e all'orario e al comune i posti dove poter andare a fare il test HIV.
Mi dica. No, stavo pensando alla modalità di trasmissione da siringa infetta. È ancora una...
Allora, quella modalità è, dal momento in cui si sorveglia in Piemonte, una modalità di trasmissione che è in costante calo dal 1999.
Questo perché?
Questo perché? Perché tutti gli interventi che sono stati fatti, soprattutto dei servizi
autobloccanti, anche
sì,
ma
soprattutto anche dei servizi, dei CERT, i servizi per le tossicodipendenze o i servizi di riduzione del danno, hanno fatto sì che questa popolazione, dove questa infezione era fortemente radicata, in qualche modo fossero presi in carico nel migliore dei modi e fossero istruiti, avessero gli strumenti, quelli fisici, anche quelli quindi di siringhe sterili o anche quelli di conoscenza, utili a potersi proteggere.
Quindi la causa primaria è il rapporto sessuale non protetto.
Assolutamente sì, nel 75% dei casi oggi è
se
il rapporto sessuale.
Se un tossicodipendente, sentiamo di molte rapine, di persone che minacciano con la siringa sporca, dovesse pungere, la cronaca ne ha citato uno anche l'altro ieri in sostanza, io corro il rischio di prendere, di essere contagiato, di almeno di
allora,
diventare siero positivo.
Ecco, la probabilità è una probabilità comunque bassa, e ci sono una serie di protocolli e di linee guida che vengono subito messe in atto. Questo ad esempio nelle divisioni di malattie infettive del Piemonte, in Torino, alla Medio di Savoia, per cui si procede con una somministrazione di terapie di profilassi per far sì che se si è corso il rischio ci sia subito la cura e i meccanismi di prevenzione vengono subito messi in atto.
Dottoressa Arnaudo, per migliorare la qualità non solo dell'assistenza ma anche della vita dei pazienti sieropositivi, la Regione ha attivato presso l'ospedale Amedeo Savoia di Torino un ambulatorio di psicologia dell'HIV. Ecco, chi si può rivolgere e quali possono essere quindi i problemi psicologici delle persone affette da HIV e quindi sieropositive?
Allora, si possono rivolgere insomma a questo servizio tutte le persone che convivono con questa infezione e che possono comunque che vanno incontro generalmente a, ad una serie di problemi psicologici, a partire dal momento in cui viene loro comunicata la sieropositività.
Ho letto che anche la terapia proprio può comportare degli
scompensi. Sicuramente, perché insomma il fatto di assumere delle terapie ci fa sentire malati. In realtà la persona sieropositiva non è una persona malata, ma come dicevo in precedenza è una persona che ha contratto l'infezione da HIV. E dal momento in cui inizia ad assumere una terapia antiretrovirale, lavora per il suo futuro, cioè desidero ribadire questa cosa, cioè assume una terapia antiretrovirale quotidianamente per impedire che il suo sistema immunitario possa compromettersi al punto tale da esporlo a delle gravi infezioni e quindi portarlo alla morte.
Sì, voleva fare una precisazione, sì. Dottoressa Pasqualini.
Sì, che questo ambulatorio che è attivo dal marzo del 2006 è appunto un ambulatorio che è aperto tutti i pomeriggi della settimana. Ci sono tre psicologhe che si occupano della gestione di questo ambulatorio ed è molto importante in quanto oggi, essendo così fortunatamente lunga la vita delle persone, ci sono nuove problematiche che le persone sieropositive in AIDS affrontano.
Su una domanda, mi rendo conto difficile, ma con la ricerca a che punto siamo? Ne usciremo un giorno da questa...
Ecco, al momento attuale, rispetto a quelle che sono le conoscenze attuali, non è possibile in questo momento avere la guarigione da questa infezione. Abbiamo una cura, ricordiamoci che abbiamo una cura qui, dove ci sono a disposizione i farmaci, ma nella stragrande maggioranza del mondo queste cure e questo accesso ai farmaci non c'è. Per cui tanto si è fatto, tanto bisogna ancora fare.
Sì, ricordiamo solo il sito internet che ha citato la dottoressa Pasqualini, www.testhiv.piemonte.it.
Grazie alla dottoressa Isabella Arnaudo della Clinica di Malattie Infettive della Regione Piemonte e alla dottoressa Chiara Pasqualini del Servizio Epidemiologia delle Malattie Infettive, anche qui della Regione Piemonte. La prossima settimana, codice 1.
Codice 1.
Mitola, Massimo Tadorni. Ciao,
buona
grazie.
Giornata a tutti.
Sanità informa.